Andiamo a una notizia che è successa in America, del risveglio che alcuni di voi fratelli ci avete annunciato, un grande risveglio nelle università americane. Parliamo di questo un po'?
Sì, così almeno finiamo in modo positivo. Questa è una notizia positiva, è una notizia un po' insolita,
Sì.
anomala,
Sì.
però è molto positiva perché con grande piacere la condividiamo con voi e viene dall'America.
Dall'America.
Sì, immaginate che dall'America venga buona notizia?
Ma ci sono cristiani lì,
Ci
devono
sono
farsi sentire quei
che devono
cristiani.
svegliarsi come noi,
Se
cioè
guardate
insieme a
su
noi, anche noi dobbiamo svegliarci.
YouTube ci sono diversi video su questo. Asbury Revival in Kentucky. Le università di Asbury e non solo, ma ho visto che un'altra ventina di università.
In Kentucky è un risveglio spirituale cristiano.
Sì. Non solo loro sono stati i primi, però poi il risveglio si è sparso in altre
In
più di
altre
20.
università, ho sentito 7-8 università, adesso non so come,
Ah, c'è una grande lista,
ieri,
grazie a
oggi non
Dio.
so.
Sì. E
È proprio recentissimo adesso.
sono i giovani che stanno vivendo questo risveglio. Questa è
Sì,
la bella notizia.
in un'università che è anche freddina, tra l'altro, non è così. Università cristiana, ma sono cristiani così così. Si sono svegliati i ragazzi e adesso si sta spargendo in altre università, non nelle chiese, sono troppo morte e stramorte. Ok, nell'università sta spargendo e adesso pregheremo e preghiamo per questo. Insomma,
Amen.
gloria a Dio che finalmente in America sembra che sia un revival, un risveglio per Gesù. E tristemente non stanno avvenendo nelle chiese, ma nelle università e credo che sia, secondo me, credo che sia l'ultimo risveglio prima che l'Anticristo distrugga l'America, Babilonia, di Apocalisse 17 e 18. Guarda, qui c'è dei giornali qui, no? Che dice updated list.
Updated list of reported revival happening, revival, prayer, faith, surrender and worship Jesus. C'è un video su questo.
Ecco, sì, qui diversi video abbiamo, le foto. E infatti fa vedere che si riuniscono in queste università migliaia, grande, c'è gente fuori. C'è gente fuori che fa la fila.
Che bello,
E
bellissimo.
vengo da lontano, vengo da altri stati.
Sì,
Vengo da altri stati,
sì.
fanno la fila. E insomma, tristemente non sta avvenendo nelle chiese, ma all'università. Credo che sia l'ultimo risveglio. Preghiamo per questi giovani.
Credi che sia l'ultimo risveglio? In che senso?
Ma credo che sia uno degli ultimi risvegli, se non l'ultimo, uno degli ultimi, perché poi viene l'apostasia, no? La profetizzata apostasia. Cioè, ci sono le chiese che dicono, oh bene, risveglia, l'America cambia, sarà nuova America. Sarà nuova America. No, no, non avverrà. L'America sarà distrutta, secondo profezie. E prima dell'Anticristo deve venire l'apostasia. È profetizzato. Va bene. Insomma, Dio. Certamente che se Dio ha messo il suo sigillo su questo risveglio, nessuno del vino vecchio o il diavolo stesso lo potrà fermare. Se Dio ha messo il suo sigillo su questo risveglio, perché hanno già cominciato. Fanno 2, 3, 4 giorni, hanno fatto preghiere per 10 giorni non stop, senza fermarsi. Anturno andavano e venivano, e alla fine gli insegnanti sono spaventati, devono tornare a scuola. Voglio il Signore che questo risveglio salvi tutto il salvabile prima dei giudizi di Dio. Apocalisse 18, capitolo 18, è caduto a Babilonia la grande. Apocalisse 18, 2 a 4, Babilonia l'America è diventato ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro, abominevole. Abbiamo letto prima, no? Prima che viene l'apostasia mondiale, che è già cominciata, attenzione. E il Signore sta dando le ultime scosse. Chi esce, esce, chi sta, sta, come Noè. E fra poco chiudiamo la porta e il mondo non si è pentito. Perché se no Dio poteva fermare anche la pioggia, ma il mondo non si è pentito. Quindi la fede di Noè ha salvato la sua famiglia, ma ha anche distrutto il mondo la sua fede. Che ha mostrato che era possibile ascoltare il Signore, ascoltare. possa Dio proteggere questi giovani ragazzi che si stanno risvegliando in una cosa che assomiglia, mi ricorda il risveglio di Azusa Street, che Azusa Street era un posto di risveglio successo nel 1906 a Los Angeles. Quindi proteggere dalla religione status quo. Va bene, quindi il risveglio di Los Angeles del 1906 durò circa 3 anni, poi le chiese locali l'hanno organizzata ed è morto il risveglio. Che quando le chiese locali organizzano, lo voglio organizzare anche Dio, anche lo Spirito Santo, cioè voglio controllare tutto. E il risveglio muore così, sempre per via delle chiese morte. Infatti Gesù ha detto, Matteo 12, 14, la Bibbia dice che i farisei usciti tennero consiglio contro di lui, contro di Gesù, per farlo morire. Cioè, capito? Le religioni sono sempre quelle che combattono il Signore. Ai tempi di Gesù, poi quello spazio lì, non erano i romani, erano i farisei che lo combattevano. Infatti la direzione dell'università di Asbury, che si chiama così il posto Asbury, dove il risveglio è esploso, benché sia un'università cristiana e privata, dopo 10 giorni di ininterrotto risveglio, hanno annunciato che tutto deve fermarsi e che gli studenti devono tornare a studiare i loro libri vuoti, che comunque dicono ben poco questi libri religiosi. E che certo non insegna come iniziare un risveglio, quindi il risveglio inizia e loro è come un po' il Papa che dice non so perché Gesù è morto. Il risveglio non sanno cosa farsene, loro sono pagati per essere insegnanti. Che se fanno? Non ha bisogno di risveglio, ha bisogno di soldi, dicono loro. Preghiamo che Dio per sua autorità sovrana lo faccia continuare ad esplodere, vedremo, vedremo. Già il risveglio si è sparso da università ad altre, gloria a Dio. Inutile dirlo, come è avvenuto con Gesù stesso, ci saranno delle lamentazioni che si leveranno da certi religionisti, talune chiese, che preferiscono la loro perfetta organizzazione, dove se potessero ingabbierebbero persino lo Spirito Santo nelle loro gabbie religiose chiamate edifici, se fosse possibile. Per certi versi è quello che è avvenuto in Azusa Street, dove le chiese intorno uccisero il risveglio. Lo stesso giorno, che poi era il 1909, in cui i predicatori della domenica mattina si presentarono a prendere il controllo per aiutare, virgolette, credo che era 1909, il risveglio morì lo stesso giorno, arrivarono i predicatori delle chiese morte, lo stesso giorno finirono le liberazioni, i battesimi nello Spirito, le guarigioni miracolose, il risveglio morì. Per organizzare con panche di qui, panche di là, il pulpito, tutto era organizzato. Insomma, lo Spirito Santo semplicemente se ne dipartì. E
Perché non era più libero ad operare?
no, loro volevano organizzare tutto. Ogni religione vuole organizzare lo Spirito Santo, organizzare Dio. Loro decidono se ti battezzano o no. Cioè le religioni sono, diciamo, è la morte del cristianesimo, la religione. Cioè, non credo che esista un'arma più potente satanica della religione nelle mani del diavolo. Vedi come tutti si odiano. Ci saranno nel mondo centinaia di migliaia di religioni e tutti che si odiano. Milioni di edifici di chiesa si odiano. Cioè, a chiacchiere si amano, in realtà si odiano. È sempre Caino e Abele lì. Caino è la religione e Abele sono le pecorelle. Allora, dico che con più cercano di organizzare la libertà dello Spirito Santo in questo risveglio americano, come sempre fanno, cercando di mettere lui, Dio, nelle loro camicie di forza, nei loro manicomi religiosi della domenica mattina, non vogliono capire che non servono a niente. E vogliono portare il loro cosiddetto perfetto ordine, virgolette, e perfetti metodi. Cioè metodi carnali, religiosi carnali, in questi risvegli che nello spirito che saranno disorganizzati quanto vuoi, va bene, ma anche Gesù lo era, dormiva sotto gli alberi a volte, con i suoi 12. Insomma, questo tipo di chiese saranno anche perfettamente organizzate nelle cose carnali, materiali, pratiche, fisiche, ma nello spirito rimangono perfettamente sterili, infecondi, improduttivi, come quel fico che Gesù rimase deluso da un fico in Matteo 21, e giustamente Gesù lo maledì. Va bene? Guarda, deve essere verso 19 se vuoi leggerlo.
Matteo 21?
Sì.
19. E vedendo un fico sulla strada, gli si accostò, ma non vi trovò altro che foglie. E gli disse, mai più nasca frutto da te, in eterno. E subito il fico si seccò. Matteo 21, verso 19. Sì, quindi non vogliamo essere così super organizzati. L'orario funziona perfettamente, gli incontri tutto, però, come tu hai detto, sterili, infecondi, secchi, senza frutto, perché il Signore non ha bisogno di noi così, solo con il borotalco di cristianesimo, ma dobbiamo andare al fondo, Dio ci aiuti.
Gloria al Signore. Guarda, sento che il Signore dice a queste chiese settarie, a questi predicatori monopolisti, chiese piene di pecorella, ma c'è sempre il caprone vestito da predicatore in molte di queste chiese. Sento, ho sentito questo, ho degli appunti, una cosa che Gesù mi ha mostrato. E, allora, qui il Signore dice, voi che stimate la vostra religione al di sopra di me, non siate così sicuri che le mie pecorelle amano stare sotto il vostro controllo religioso e che desiderano il vostro penoso religionismo e tradizione vuote.
Matteo 15, 6 a 9. Avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti! Ben profetizzò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Matteo 15, 6 a 9.
Dopo 10 giorni di risveglio in questa università, il direttore ha detto, dovete fermarvi e devo tornare a studiare. Farisei, è un'università cristiana. Gesù dice, continua la profezia, sappiate che le mie pecorelle che voi cercate di ingannare, sta parlando dei farisei di oggi, col vostro religionismo, sappiate che è me che le mie pecorelle desiderano. Cercano me, il Signore, non voi, la vostra religione morta. Le mie pecorelle desiderano la mia salvezza, non la vostra, la mia verità, vita eterna, libertà e mio Spirito Santo. Non il vostro spirito carnale, non la vostra falsa salvezza che suppostamente dite che dovrebbe essere pagata con opere di religione, preghiere ripetute, ritualismi morti che io non ho mai comandato. Le mie pecore desiderano la mia salvezza, ottenuta non con opere umane ma col mio sangue, croce, morte e resurrezione. Voi sepolcri imbiancati, voi sapete chi siete. Voi che imbrogliate le mie pecorelle insegnando loro blasfemie, come che la mia salvezza non sarebbe sicura. Sarei io un Dio non sicuro? Sarebbero i miei doni non sicuri? Sappiate che è Satana che vi manda a fare questo suo sporco lavoro, di insegnare le sue bugie, che voi stolti amplificate, e delle quali se non vi pentite, e pentite con frutti veri, sarete responsabili per l'eternità. Sì, perché voi state aggiungendo i vostri orrori alla mia verità del Vangelo, come è scritto.
Apocalisse 22, 17 a 19. Lo spirito e la sposa dicono, vieni, e chi ode dica, vieni, chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro, Apocalisse 22, 17 a 19.
E molte, stragrande maggioranza delle religioni non fanno altro che aggiungere la parola. Cosa aggiungono le tradizioni? Continua Gesù, dice il Signore a questi farisei, a questi leader, per la protezione delle pecorelle sotto di loro. Dice Gesù, io vi avverto.
Matteo 3, 8 a 10. Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi, abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Matteo 3, 8 a 10.
E dice il Signore, guai a voi che ingannate le mie pecorelle, guai. Togliete loro la mia verità, della mia salvezza, che come ho detto rimane sicura per tutti quelli che mi hanno dato il loro cuore, tutto il loro cuore, e che per questo i loro nomi sono ora scritti nei cieli e nel mio libro della vita, come ho detto.
Giovanni 10, 27 e 28. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10, 27 e 28. Giovanni 11, 25 e 26. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Giovanni 11, 25 e 26.
Ed è anche scritto.
Romani 8, 31 a 39. Che diremo dunque riguardo a queste cose?
Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti.
Non ci donerà forse anche tutte le cose con lui?
Chi accuserà gli eletti di Dio?
Dio è colui che li giustifica.
Chi li condannerà?
Cristo Gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi.
Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello.
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore e mio Signore.
Romani 8, 31 a 39.
Dice Gesù, questa è la mia verità e la mia salvezza. E ora a voi, o popolo mio, tu che sei afflitto da diversi e vari pastori e da molti anche falsi pastori, questa parola è per te.
Malachia 4, 2 e 3.
Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla. Voi calpesterete gli empi che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo.
Dice il Signore degli eserciti, Malachia 4, 2 e 3. E secondo Samuele 23, 2 a 4. Lo Spirito del Signore ha parlato per mio mezzo e la sua parola è stata sulle mie labbra. Il Dio di Israele ha parlato, la Rocca di Israele mi ha detto.
Colui che regna sugli uomini con giustizia, colui che regna con timore di Dio, è come la luce mattutina quando il sole si alza in un mattino senza nuvole, e con il suo splendore, dopo la pioggia, fa spuntare l'erbetta dalla terra.
Secondo Samuele 23, 2 a 4. Salmi 84, 9 a 12. Vedi, o Dio, nostro scudo, guarda il volto del tuo unto. Un giorno nei tuoi cortili val più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi.
Perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente. O Signore degli eserciti, beato l'uomo che confida in te.
Salmi 84, 9 a 12.
C'è tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. È tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo sono, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amor. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. che fasci l'inferno, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Dove le mie anime si sentan sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare, dimorare.